Parliamo di Mozambico. Recentemente, alcuni giorni fa, è stato siglato l'ennesimo accordo di pace, la paz definitiva, come è stata definita dai protagonisti delle trattative. Sono decenni che in Mozambico si fa la guerra, si fa la guerriglia, dall'indipendenza dai portoghesi, sostanzialmente. C'è stato uno sviluppo delle dinamiche belliche nel paese che ha visto mutare spesso i belligeranti o, come si usa dire oggi, i proxy. Noi di questo ne parliamo con uno dei protagonisti delle trattative di pace, un sacerdote cristiano, cattolico, della comunità di Sant'Egidio. Anche la comunità di Sant'Egidio spesso è intervenuta in contesti difficili, non dimentichiamo ad esempio l'Algeria negli anni 90 per appunto intermediare, per cercare di portare le parti alla pace o a un accordo. Buonasera padre, Roberto.
Buonasera.
Zuccolini, Pietro Roberto Zuccolini, nel 2016, quindi 3 anni fa, nell'estate 2016, si è recato in Mozambico e ha, anche su mandato diciamo dell'Unione Europea, sbaglio padre, della Mogherini?
Certo.
Ci spiega. Mario
Raffaelli, eravamo rappresentanti dell'Unione Europea nella mediazione internazionale che è stata costruita a giugno-luglio del 2016 perché il Mozambico rischiava il ritorno alla guerra civile, quindi questa mediazione di cui appunto io e Mario Raffaelli rappresentavamo l'Unione Europea e ha lavorato dall'agosto al dicembre 2016 e dal dicembre 2016 in poi le due parti, cioè Presidente Nyusi e Presidente della RENAMO Giaclama, hanno deciso di continuare il dialogo autonomamente. La firma che lei ricordava all'inizio del servizio è diciamo la conclusione di questo processo.
Ecco, allora spieghiamo che cos'è. Partiamo dalla fine per poi tornare all'inizio e fare diciamo una specie di retrospettiva su questo sfortunato paese. Sì. Allora, che significa questo accordo? Perché ce n'era stato uno in precedenza, addirittura ce n'era stato uno nel 94, se non sbaglio, e anche lì protagonista, tra i protagonisti del 92, protagonista anche lì la comunità di Sant'Egidio. Che cosa sancisce?
Allora, innanzitutto bisogna capire una cosa, cioè non è che il Mozambico abbia vissuto in stato di guerra tutto questo tempo, cioè bisogna distinguere le cose. C'è stata la guerra di liberazione che si è conclusa con l'indipendenza del Mozambico. Purtroppo immediatamente dopo, già nel 76-77, è iniziata la guerra civile. Guerra civile che opponeva da una parte il governo, diciamo, filo-sovietico, marxista della Frelimo, Fronte di Liberazione del Mozambico, dall'altra il movimento ribelle della RENAMO, Resistenza Nazionale Mozambicana, che originariamente era appoggiato dal Sudafrica dell'apartheid, dalla Rhodesia di Ian Smith, eccetera, eccetera. Ma
quindi due regimi bianchi di allora, regimi
sì.
Africani bianchi.
Esatto,
oh, siamo in piena,
esatto.
Non dico in piena guerra fredda, ma comunque in una fase dura del confronto
tra
i blocchi. No?
Siamo in piena guerra fredda, perché stiamo parlando della fine degli anni 70. Quindi siamo in piena guerra fredda. Quello che però diciamo va considerato è che nonostante questi appoggi esterni, diciamo, la RENAMO era un fenomeno assolutamente mozambicano, cioè la RENAMO è stata aiutata da questi personaggi esterni, da queste entità esterne, quindi dal Sudafrica,
dalla
Rhodesia.
Potenze regionali, cioè piccole potenze.
Esatto,
regionali.
Però in realtà il movimento aveva le sue radici interne e molto profonde e lo si è visto negli anni successivi. Per 17 anni il paese ha vissuto una guerra terribile. Questa guerra ha significato la distruzione completa di tutte le infrastrutture del paese, ha significato 1 milione di morti, ha significato la paralisi completa di tutto il paese, eccetera, eccetera, eccetera. Quando inizia il processo di pace nel 1990 a Sant'Egidio, il paese è in questa situazione.
Quindi siamo nel momento in cui sta per implodere l'Unione Sovietica, il muro di Berlino è già caduto, e diciamo questo scontro ideologico. Mi permette una parentesi, padre? Spesso
prego.
Quando si è trattato di quella parte dell'Africa, anche in relazione appunto alla guerra fredda, al confronto tra i blocchi, uno degli elementi, diciamo, cardine che tornavano nello scontro non militare ma economico e sul piano delle materie prime era quello del blocco, ad esempio, delle miniere d'oro, del blocco delle miniere, no, delle risorse del sottosuolo di questi paesi.
Allora, in Mozambico per fortuna all'epoca non era stato scoperto assolutamente niente. Non c'era assolutamente nulla, all'epoca non si sapeva cosa contenesse il sottosuolo del Mozambico, quindi non si era ancora scoperto il gas, non si erano ancora scoperte le pietre preziose, non si era ancora scoperto, non si era scoperto nulla.
Neanche
si poteva
gli inglesi, secondo
supporre.
lei, lo sapevano che mettevano lo zampino i britannici anche allora.
Cosa c'entrano gli inglesi? Mozambico era una colonia portoghese, quindi
sì, però a un certo punto
non avevano, no, non avevano mai, non ha, nessuno aveva mai fatto esplorazioni di questo genere, tant'è che infatti i primi a farlo sono stati gli italiani. C'è chi ha scoperto i giacimenti di gas in Mozambico, non sono state compagnie inglesi, ma la compagnia nazionale
l'ENI.
Quindi,
e gli inglesi aiutarono il, diciamo, regime comunista, armarono in un momento di difficoltà dell'esercito di Maputo attraverso lo Swaziland e i reparti. Ci sono queste strane.
Sì, vabbè, ma queste sono, sì, vabbè, queste sono quegli strani, quelle strane cose, quei strani rimpalli della guerra fredda. Concentriamoci sul quadro generale. Quindi le dicevo, 1990 il paese era distrutto, non si poteva viaggiare via terra, non c'era comunicazione all'interno del paese via terra, era tutto distrutto. Il fiume Zambesi, che divide in due il Mozambico, era attraversabile solo con le barche, perché tutti i ponti erano stati fatti saltare da Marenamo. Quindi il paese era distrutto. 1990 inizia la mediazione di Sant'Egidio, che si conclude il 4 ottobre del 1992 con la firma del trattato di pace. Al 4 ottobre, alla firma del trattato di pace, cessano le ostilità in Mozambico. Inizia un anno circa di processo di integrazione e di pacificazione del paese, quindi di smobilitazione delle truppe, eccetera, gestito dalle Nazioni Unite. Questo processo porta alle prime elezioni libere e democratiche del paese.
Che bilancio si è fatto di questo processo? Di solito lo stiamo vedendo, ad esempio, con
allora,
in Sud
America. Il problema è questo.
Con le allora, FARC, no? quando bisogna
sì, riassorbire
masse di guerriglieri.
Sì, però adesso, diciamo, il discorso è questo. Diciamo, ci sono stati due problemi irrisolti, diciamo, alla radice delle difficoltà che hanno portato alla firma di questo accordo adesso. Due problemi risolti, cioè due, diciamo, come dire, carte di riserva che da una parte il governo, dall'altra la Renamo si sono tenuti. Cioè, per l'accordo di pace di Roma, non tutte le forze militari della Renamo dovevano essere integrate all'interno del sistema di sicurezza del Mozambico, quindi le truppe smobilitate della Renamo dovevano essere integrate all'interno di tutto l'apparato di sicurezza del Mozambico, quindi esercito, marina, aviazione,
sì,
polizia, servizi segreti, tutto. Questo è avvenuto, quindi oggi nell'esercito mozambicano ci sono generali che stavano nella Renamo, ufficiali che stavano nella Renamo. Però che cosa è successo? Il governo si è tenuto una carta di riserva, cioè ha creato una nuova unità di polizia composta soltanto esclusivamente da forze speciali del vecchio esercito.
Sì.
Questo è stato lo strumento principale di repressione nei confronti della Renamo negli anni successivi. Dall'altra parte la Renamo ha fatto una cosa identica praticamente. Che cosa ha fatto il leader della Renamo? Si è tenuto un piccolo contingente di armati nella regione in cui loro da sempre erano stati fortissimi, che è la zona di Gorongosa, e questi uomini armati lui si è tenuti come assicurazione, diciamo.
Sì.
Per avere qualcosa, ho questa carta da giocare.
Una
però
riserva mobilitabile,
cose,
certamente.
Esatto. No, erano proprio gente che stava lì in servizio permanente effettivo, non è che erano, non facevano, cioè stavano lì con le armi ai piedi, insomma, al piede. Il problema qual è stato? Che in questi, diciamo, che parliamo di ormai 27 anni,
sì,
non di poco tempo, il paese non ha vissuto uno stato di guerra o di semiguerra, il paese ha vissuto la pace.
Si decantano dei successi nella ricostruzione infrastrutturale, economica.
Il paese è rinato, il paese è rinato, cioè il Mozambico è una delle maggiori storie di successo, diciamo, di uscita da un conflitto che io conosca. Cioè, sono veramente difficili trovarne un'altra paragonabile, tu sul Sudafrica e Mandela, però non c'erano guerre.
Beh, tutta
corso.
Un'altra storia, diciamo,
cioè,
su.
Era tutta un'altra storia, però diciamo sono riusciti a evitare la catastrofe, di catastrofe si parlava. Quindi il paese è stato ricostruito, oggi si può viaggiare in Mozambico senza problemi, il paese è rinato economicamente, parliamo di un paese che era esattamente per molti anni nelle classifiche UNESCO il più povero del mondo.
Sì.
Il più povero del mondo. Adesso è un paese che ha un tasso di crescita buono, hanno trovato le risorse economiche, gli indicatori della scolarità, gli indicatori, cioè, sono tutti quanti in ascesa, anche grazie anche all'aiuto di Sant'Egidio, elaborato una strategia abbastanza buona di lotta all'AIDS, di cura dei malati, sì. Perché Sant'Egidio è presente con un programma DREAM che ha permesso, sì. Come tardivamente poi riconosciuto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha permesso di fare, diciamo, quello che va fatto, cioè curare i malati, perché è il modo migliore per evitare il contagio,
sì.
Perché se si cura il malato non è più contagioso.
Cioè il problema dei malati non abbienti che non potevano pagarsi le cure, poi sostanzialmente questo programma interveniva.
Esattamente, cioè il malato non abbiente va curato, altrimenti è una fonte di infezione per gli altri. Ma questo non è valido solo per l'AIDS, questo è valido per qualsiasi,
certo.
Epidemia. Quindi non si capiva come prima si potesse pensare diversamente. Comunque.
Beh, allora perché questa situazione ancora di, diciamo,
ora,
di relativa tensione?
Cosa è successo? Esatto, cosa è successo? È successo che negli anni ci sono stati dei momenti di tensione, per motivi diversi, accuse di frodi elettorali, tensione.
La Renamo però è rientrata, in clandestinità, è rientrata per un certo
momento. Allora, questi momenti di tensione hanno avuto, diciamo, se posso dire, in una scala da 1 a 10, hanno avuto almeno due crisi di scala da 1 a 10, diciamo 4, quindi tensione molto forte e anche qualche problema, diciamo, di scontri, però diciamo tutto sommato molto, molto, molto contenuti. Ecco. Nel 2016, per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo dire, però la tensione era arrivata a 7 o forse 8, cioè c'erano scontri armati pesanti,
un picco elevato.
C'erano scontri armati pesanti. In alcune parti del centro-nord del Mozambico non si poteva circolare, quindi la crisi era molto seria. A questo punto, diciamo, perché qual era l'elemento di novità? L'elemento di novità è questo, a mio parere, cioè il fatto che la democrazia mozambicana in qualche modo ha funzionato. E quando funziona una democrazia, in qualche modo l'appetito viene mangiando, cioè nel senso che se io mi abituo a votare per il presidente, mi chiedo, ma perché non devo votare per il sindaco? Allora, il Mozambico votava per il presidente e per i sindaci si votava in alcune città, ma non si votava per i presidenti delle regioni, che loro chiamano governatori. Non si votava, erano tutti di nomina presidenziale. Quindi succedeva che in alcune regioni dove la Renamo era da sempre maggioritaria, alcune volte relativa, alcune volte maggioritaria assoluta dei voti, ricevevano sempre la nomina di un governatore fatto dal presidente, e il presidente era del partito opposto. Quindi questo aveva generato delle tensioni talmente forti che la Renamo a un certo punto ha detto: no, a questo punto noi vogliamo una riforma di decentralizzazione, altrimenti questo non andiamo avanti. Questa tensione è stata talmente forte che appunto ha creato una situazione di crisi grave, tale da costringere il paese ad accettare questa mediazione internazionale, perché era una cosa evidentemente, insomma, sempre un po' umiliante quando un paese è sottoposto, è costretto a chiedere aiuto alla comunità internazionale, certo. Sempre una cosa. Però in quel momento, saggiamente, il Presidente della Repubblica di Mozambico ha detto: benissimo, se la mediazione internazionale ci può far calmare questa situazione di tensione pazzesca, ben venga la comunità internazionale. Quindi la comunità internazionale è arrivata, ha lavorato 6 mesi, abbiamo evidenziato dei punti e abbiamo fatto, credo, un buon lavoro, perché i punti che abbiamo evidenziato sono poi quelli che sono stati implementati nei mesi successivi dal dialogo diretto. È stata fatta una riforma costituzionale, che anche in Mozambico non è facile, come in Italia, cioè ci vuole la maggioranza qualificata, bisogna depositare i progetti di legge 6 mesi prima, è una cosa lunga. L'hanno fatta e adesso si voterà per i governatori.
Qual è l'incidenza clanico-tribale anche sulla politica e sull'economia in Mozambico?
Ma c'è, però, insomma, c'è, ma anche molto relativa, perché poi Mozambico è un paese in cui molti si viaggia tantissimo. Quindi in realtà non è che c'è gente che vive, nasce.
Io le devo fare una domanda su questo aspetto, però prima ce n'è una. Ci sono ancora dei bianchi con la Renamo nati al tempo dell'economismo portoghese?
Assolutamente no.
C'erano però dei capi bianchi, comunque degli esponenti di Renamo a Lisbona durante la guerra?
C'erano persone che appoggiavano la Renamo, certamente, ma la leadership della Renault era tutta mondiale.
Oh, senta un po', vabbè, adesso ovviamente io sarò un po' grossiero, diciamo, nella descrizione.
Io adesso però le posso dire, se vogliamo continuare, continua domani, perché adesso lo so.
L'ultima allora gliela faccio, era sull'urbanizzazione, sì. Il fenomeno molto africano, in realtà. Sì. Va bene, no, preferisco però farle questa alla fine. Che sta succedendo a Capo Delgado, in quella provincia? Perché lì effettivamente ci sono delle tensioni.
Questo è tutto un altro fenomeno, è tutta un'altra storia, ed è una storia tutta ancora da capire. Perché
si capisce che sono islamisti, Shabab, parliamo, le
comore di no, loro dicono, sì, loro dicono di essere islamisti, hanno detto di avere proclamato fedeltà allo Stato islamico, però ci sono tutta una serie di domande alle quali è impossibile dare una risposta. Cioè, la prima domanda è questa: essendo in gran parte, come è evidente da come parlano, da come si esprimono in portoghese stentato.
Ringraziamo e salutiamo Don Angelo Romano, sacerdote della comunità di Sant'Egidio, che ci ha parlato della mediazione per gli accordi di pace in Mozambico.